Gaza, Siria, Libano, la ricostruzione è economica ma anche sociale e politica. Iran, il grande punto di domanda. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Three hostages who will be released tomorrow as part of the Gaza ceasefire have been named by Hamas.
Hezbollah and its allies who once controlled political power are determined to retain control of the finance ministry.
At the end of the day, they had to negotiate with the same Hamas in order to release their prisoners.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, questo è il posto giusto, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare geopolitica e grande attualità internazionale, commentata da voi, 349-238-6666, X nel suo logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.08 in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.08 nel sud del Libano e nella striscia di Gaza, dove con fatica si pensa a ricostruire. Come si ricostruisce un territorio? Come si passa dalle macerie alla vita? Con miliardi in investimenti, con anni e anni di lavoro, ma ancora, come si ricostruisce un tessuto sociale? Come si ricostruisce un'architettura politico-istituzionale che magari allontani gli estremismi? Oggi nel suo luogo lontano riaccendiamo i riflettori sul vicino oriente, ripartiamo dalla strettissima attualità ma poi proviamo ad allargare il discorso utilizzando il concetto di vuoto. Dopo una crisi, una guerra, un terremoto, un cataclisma, si crea un vuoto. È un vuoto fisico, un vuoto di macerie, ma anche un vuoto sociale, per cui il tessuto di quel territorio è stato ferito o compromesso dalla guerra o dagli altri eventi. Il vuoto è anche politico, perché a volte quel conflitto, quella guerra, ha portato alla caduta di un governo o di un regime. Sto pensando evidentemente alla Siria di Bashar al-Assad. Ecco allora, il concetto di vuoto ci soccorre, forse meglio il concetto di vuoti in questo caso. Alcuni di questi vuoti sono facilmente colmabili. Soldi, soldi, soldi. Altri richiedono un'attenzione, una vicinanza e una lungimiranza politica decisamente maggiore. E poi c'è un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, perché chi mette i soldi in un processo di ricostruzione, e attenzione, questo discorso vale per il Vicino Oriente ma può valere per esempio per l'Ucraina, chi ha il portafogli più pieno potrebbe dettare l'agenda della ricostruzione, potrebbe in qualche modo avvicinare a sé quel governo che va tenuto insieme, va sostenuto, va ricostruito. Gaza, Siria, Libano hanno bisogno di fiumi e fiumi di dollari, ma anche di una visione politica di chi ha il potere ora e di chi nella comunità internazionale vorrà aprire quel portafogli, altrimenti c'è un rischio gigantesco che quelle ferite prima o poi si riaprano. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi sfogliamo i nostri dossier. Nelle scorse puntate, nel suo luogo lontano, abbiamo volutamente, colpevolmente dirà qualcuno, tralasciato il più grave disastro aereo nella storia degli Stati Uniti degli ultimi 20 anni, lo sapete? Nell'importante e trafficatissimo aeroporto di Washington, peraltro a pochissimi chilometri dalla Casa Bianca, un aereo di linea si è scontrato con un elicottero militare, un Black Hawk, che era in fase di addestramento. Perché non ce ne siamo occupati? Perché pur tragica era strettissima cronaca, senza alcun risvolto politico. Detto fatto, il risvolto politico è arrivato poche ore fa. Donald Trump, in una conferenza stampa, dopo aver osservato un minuto di silenzio ha tirato fuori tutta la sua carica politica e la sua veemenza. Sostanzialmente ha incolpato le politiche di inclusione e diversità nelle assunzioni del personale di Barack Obama e Joe Biden per gli scarsi standard di sicurezza durante il loro mandato. Il tutto, ripeto, dopo l'incidente aereo a Washington con quello schianto. Nel 2016 ho fatto quel cambiamento molto presto perché ho sempre pensato che un lavoro che, come altri, ha bisogno di un'intelligenza superiore, come non ce n'era veramente, noi l'avevamo. Poi, quando ho lasciato l'incarico, Biden ha preso il sopravvento, ha detto Trump, e li ha riportati livelli più bassi che mai. Io invece ho messo la sicurezza al primo posto. Ha sostanzialmente detto, e non detto, ma forse più detto che non detto, che il personale, alcuni funzionari che si occupavano fra l'altro del controllo di quei voli, non erano stati selezionati con metodi meritocratici, ma con altri metodi. Sono insorti naturalmente i democratici, ma staremo a vedere. Nel frattempo sono state recuperate le due scatole nere, sono al vaglio dell'American Transportation Safety Board, che dovrà stabilire le responsabilità di questo incidente. A proposito degli Stati Uniti, il presidente Trump ha reiterato la minaccia di imporre dazi fino al 100% sulle merci provenienti dalle nazioni BRICS, nel caso in cui attuassero quello che per i BRICS, lo ricorderete, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma negli ultimi anni si sono aggiunti parecchi pesi medi e massimi, Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, Iran, Indonesia, BRICS che rappresentano in qualche modo quello che una volta era il sud del mondo e che farebbero della dedollarizzazione il loro obiettivo principe. L'idea è ristabilire una serie di bilanciamenti e di poteri che al momento sono assolutamente sbilanciati verso gli Stati Uniti. Ebbene, se proveranno a non usare più il dollaro come moneta di scambio, Donald Trump promette quella che è la sua arma preferita, fra l'altro, almeno a livello di annunci e di minacce, cioè dazi, dazi, dazi. Peraltro, domani, il 1 febbraio, e dovrebbero scattare proprio dazi voluti da Donald Trump sulle importazioni da Canada e Messico. La presidenza Trump starebbe valutando anche se includere il petrolio tra i beni che subiranno il rincaro, ma visto che Donald Trump ci ha abituato a conigli dal cilindro continuamente, magari domani arriverà un dietrofront che sarebbe stato effettuato invece da quegli 11.000 soldati coreani ai quali sarebbero state inflitte perdite gigantesche, che erano state impiegate d'accordo tra Pyongyang e Mosca, soprattutto nell'oblast di Kursk, quello invaso e occupato parzialmente dai soldati ucraini da alcuni mesi. In soli 3 mesi i ranghi nordcoreani si sarebbero dimezzati, questa è l'opinione del generale Oleksandr Sirsky, comandante militare più alto in grado in Ucraina. Stesse truppe ucraine che avevano descritto i soldati nordcoreani come feroci guerrieri altamente preparati, tra questi in effetti c'erano anche parecchi membri dei corpi speciali. Però secondo la lettura di Kiev, la disorganizzazione dei ranghi e la mancanza di coesione con le unità russe hanno sostanzialmente iniziato a provocare immediatamente vittime nelle file dei soldati di Pyongyang. Infine, quest'oggi il dossier Odissea Albania, gli accordi tra Albania sull'immigrazione. Quest'oggi ci sarà la pronuncia, al più domani, ma credo oggi entro le 19, del Tribunale di Roma per capire che fine faranno gli oltre 40 migranti che sono finiti appunto in Albania. Vi faccio presente che tutte le richieste d'asilo sono state respinte, quindi teoricamente dovrebbero essere espulsi, ma in realtà potrebbero fare ricorso, il tutto secondo procedure accelerate secondo i nuovi decreti. I nostri dossier internazionali sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo, saranno le prossime puntate qui nel Sul Luogo Lontano. Adesso apriamo la nostra prima lunga pagina che ci porterà, attenzione, a viaggiare soprattutto in alcuni teatri, Striscia di Gaza, Cisgiordania, Israele naturalmente, ma poi anche Libano, ma poi anche Siria e infine in Iran. Le ultimissime, il valico di Rafah che riapre, prosegue, tiene la tregua, prosegue lo scambio ostaggi prigionieri palestinesi. Oggi sono stati rilasciati i nomi di altri 3 ostaggi che saranno rilasciati nella giornata di domani. Quindi, pur con intoppi, più con quella grande fragilità sullo sfondo, l'accordo sembra reggere e sempre andare avanti. Ma mentre gli occhi di tutti sono ovviamente sulla striscia di Gaza, l'esercito israeliano, a volte in collaborazione anche con la polizia palestinese, continua a fare operazioni anche piuttosto pesanti in Cisgiordania, nei territori palestinesi. Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a radioascoltatori.
Allora, non per costringerti all'autoreferenzialità, però ti confesso, Roberto, che ieri abbiamo passato qualche ora di apprensione, perché ieri sei finito agli arresti, sei stato arrestato da parte della polizia israeliana perché, secondo le accuse, ti eri infilato in una zona militare. Aiutaci a capire, così mettiamo un punto fermo su questo aspetto e poi invece ti solletico sulla situazione in Cisgiordania.
Sì, no, dunque ero in Cisgiordania, in una zona di massa feriata, una zona molto remota sulle colline a sud di Hebron, dove gli attacchi da parte dei coloni sono particolarmente frequenti e gravi. Stavo andando con un 4x4 in una zona sassosa, accompagnato anche da Luisa Morgantini, l'ex vice Presidente del Parlamento europeo. E cosa è successo? Che abbiamo visto un momento di tensione dei coloni che entrano in una proprietà privata di alcuni contadini palestinesi, mettevano le loro greggi, le confondevano. Sono appena abbiamo cercato di vedere, fermarci, loro si sono fermati, perché con gli internazionali loro si fermano, sono un po' intimoriti, hanno chiamato i rinforzi, è arrivata polizia, esercito, e siamo stati fermati con l'accusa di violare un territorio militare, una zona militare. Ma non c'erano cartelli, non c'erano nessun tipo di cartello, c'erano dei villaggi civili, per cui le ho contestato. E poi dopo 4-5 ore di fermo nel commissariato di polizia, dove arrivavano intanto palestinesi avvolti in manette, avvolti con la testa, una benda sugli occhi, insomma non è uno spettacolo gratificante vedere quello che succede lì dentro. Siamo stati rilasciati, nulla di grave, ma insomma, restituisce un clima della situazione.
Mi hai tolto le parole di bocca, restituisce un clima ad altissima tensione, lo ripeto, mentre tutti gli occhi sono sulla striscia di Gaza. Naturalmente c'è il grande nodo dei territori palestinesi. Roberto, spesso proprio con la tua voce abbiamo raccontato delle tante operazioni, dei tanti raid. Ci aiuti a capire come in Cisgiordania si guarda alla striscia di Gaza, come si guardano questi sviluppi, a questa tregua che continua a reggere, che continua a, per fortuna, a dare segnali di speranza, di potenziale ricostruzione. Dopo ci andremo, ma in tutto questo la Cisgiordania cosa fa? Ribolle, sta alla finestra, guarda con ansia, con aspettativa, o che altro?
È una domanda molto importante, interessante, anche perché allora i palestinesi guardano la tregua di Gaza con speranza, il palestinese della Cisgiordania, ma anche un po' con rassegnazione, perché hanno paura che il mondo ancora una volta si concentri lì e la Cisgiordania rimanga nell'ombra e venga vengano commesse più violazioni nell'ombra. I coloni, da parte loro, hanno aumentato gli attacchi, perché sono furiosi non solo per il 7 ottobre, ma anche per le cessate il fuoco, a cui erano molto molto contrari, e sono rinvigoriti nelle loro azioni da parte della decisione di Trump di eliminare le sanzioni nei confronti dei coloni. Tra l'altro il ministro degli esteri israeliano Katz aveva anche rimosso la detenzione amministrativa nei confronti dei coloni, quindi c'è un senso di impunità maggiore e quindi ci si sente più liberi di commettere questi crimini. Vi dico solo che 15 minuti fa a Burin, per esempio, è stato incendiato una casa di un agricoltore di ulivi. Ecco, questo è per dire che poi c'è anche la destra oltranzista, che comunque vive e tiene maggioranza sotto scacco Netanyahu, che vuole andare avanti con l'espansione degli insediamenti, con questo tipo di politiche. Quindi la situazione non è affatto rosea.
Invece, stando sulla striscia di Gaza, Roberto, fragile tregua che però regge, oggi resi i nomi di altri 3 ostaggi, domani un altro scambio, però tra un po' c'è il conto alla rovescia, perché fra un po' si dovrà iniziare a negoziare sul serio per la seconda fase, prodromica a quella forse più importante, la ricostruzione, provare a dare una nuova veste, anche una nuova coloritura politica alla striscia di Gaza. Quanto ottimismo possiamo mettere sul piatto in questo momento?
Beh, Giampaolo, prima c'era molto pessimismo, si pensava che si arrivasse a malapena alla fine della prima fase e poi alla seconda non ci si arrivasse, anzi che Netanyahu, come ha detto Smotrich, ci riprendesse l'ostilità. Adesso c'è più, non dico ottimismo, ma più speranza, e lo dimostrano gli scambi che stanno andando di prigionieri in porto bene, e soprattutto comunque tra due giorni iniziano le, come prevedeva il calendario, il 16° giorno iniziano le trattative per svilupparla questa seconda fase. Il fatto che Netanyahu dovrebbe essere in visita in America da Trump e ne parlerà sicuramente, sì, può essere incoraggiante.
Grazie mille Roberto Buongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima Roberto.
Grazie a voi.
Tantissimi messaggi, tantissimi commenti. Alcuni di questi sono più slogan e tifo puro che motivi di arricchimento del programma, per cui naturalmente li tralascio. Vado invece a altri messaggi. Qualcuno scrive: ma se non si crea uno Stato palestinese, chi avrebbe interesse a ricostruire in un paese sotto il controllo israeliano? Beh, business is business, direi che tanti potrebbero avere interesse anche sotto controllo israeliano, anche e soprattutto sotto l'ombrello degli accordi di Abramo, che va a normalizzare le relazioni diplomatiche e anche economiche di Israele con alcuni paesi con i quali prima i rapporti erano assolutamente impensabili. Ricostruzione quindi. Quest'oggi nel Luogo Lontano stiamo provando ad analizzare quella che è la ricostruzione fisica, quindi fiumi e fiumi di denaro, ma con tutte le implicazioni, anche in senso lato. Chi apre il portafogli avrà una sua agenda, quanto la impone in quel territorio e ancora come si ricostruisce un tessuto sociale. Prendete solo per esempio la striscia di Gaza. Sostanzialmente non c'è una sola famiglia che non abbia un lutto. Quanto è alto il rischio che chi è rimasto non subisca la tentazione di ancora una volta arruolarsi nelle brigate al-Qassam di Hamas? E ancora, con che tipo di visione politica si pensa di costruire la striscia di Gaza? Ma questa domanda vale anche attenzione per la Siria, che in questo momento è, ricordiamolo, nelle mani di ex qaedisti con l'abito delle buone occasioni, ma comunque ex qaedisti. La stessa domanda ce la possiamo fare sul Libano, dove nel Libano, dove le fratture sociali sono gigantesche, perché molte correnti e molte fette della popolazione ce l'hanno a morte con Hezbollah, che hanno trascinato il paese dei cedri in questa guerra. Sono tutte ferite, fratture non fisiche, ma che evidentemente vanno lenite, non magari dal fiume di denaro, anche se quello può essere utile, ma da una visione politica. Ma stiamo sui numeri e parto proprio da quello che è stato il racconto ad Axios dell'inviato del presidente Donald Trump in Vicino Oriente, che lo ricorderete, due giorni fa era proprio nella striscia di Gaza, fra l'altro per verificare le condizioni di quel checkpoint a metà della striscia gestito da egiziani e contractor americani. Ha detto Steve Witkoff: di Gaza non è rimasto quasi nulla, la ricostruzione potrebbe richiedere dai 10 ai 15 anni. Secondo le autorità sanitarie locali, in 15 mesi di conflitto sono morte più di 46.800 persone, il 2% della popolazione pre-guerra. Più di 110.000 persone sono rimaste ferite. Di queste un quarto ha subito amputazioni o ustioni gravi. Almeno 1.9 milioni di persone hanno lasciato la loro casa, ma il 90% di quelle abitazioni, sostanzialmente, secondo le Nazioni Unite, è stata danneggiata. Solo 18 dei 36 ospedali di Gaza sono parzialmente funzionanti. Secondo alcune agenzie dell'ONU, i danni causati dalla guerra sono quantificabili in 18,5 miliardi di dollari, che è 7 volte l'intero PIL di Gaza nel 2002. E poi c'è il dato ancora più inquietante, se volete, che sicuramente chiamerà qualche appetito economico straniero. Per riportare Gaza a quel livello di PIL, fatto salvo una crescita che non può essere sicuramente esplosiva, ci vorrebbero 350 anni. Insomma, almeno 50 miliardi di dollari, almeno 10 anni per ricostruire la striscia di Gaza. Ma chi lo farà? Con quali condizioni? E soprattutto, con quale agenda? Nel frattempo ieri è entrato in vigore il divieto imposto da Israele all'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, che impedisce ufficialmente a questa agenzia di operare sul territorio israeliano. Attenzione, la legge proibisce l'attività dell'UNRWA solo sul territorio sovrano dello Stato di Israele, ma non la vieta né nella striscia di Gaza né in Cisgiordania. Però questo divieto si applica a Gerusalemme Est, che è stata annessa da Israele, ma è dove ha sede l'UNRWA, e quindi il quartier generale stesso è stato trasferito da Amman in Giordania. Stiamo parlando di uno staff di 25 persone circa, ma sicuramente avrà un impatto e anche una maggiore farraginosità logistica nel tentativo di distribuire gli aiuti stessi. Altro aspetto interessantissimo che ha a che fare sempre con la striscia, ed è una notizia che, devo dire, ne parlavamo con Andrea Macchioni prima, è un po' strana, ce l'ha soltanto Sky News, sembrerebbe un'esclusiva a tutti gli effetti. Stiamo a vedere se qualcun altro metterà le mani su questi documenti. Comunque, i vari municipi della striscia di Gaza controllati da Hamas avrebbero pubblicato un primo piano di ricostruzione. Allora, il messaggio sarebbe chiarissimo, sostanzialmente dicono: non ci avete sconfitti, noi abbiamo la visione e la possibilità, chissà quanto è vero, evidentemente economicamente non c'è, di ricostruire il territorio. Questo documento è lungo 200 pagine, Sky News, quella internazionale, è riuscita a metterci le mani, si chiama Gaza Phoenix e sostanzialmente stabilisce una roadmap con varie priorità, breve, medio e lungo termine, per ricostruire il tutto. Le prime priorità sono la formalizzazione dei campi profughi, la costruzione degli ospedali, la bonifica delle macerie e il ripristino della legge e dell'ordine. Poi vi sarebbero proposte a lungo termine particolarmente ambiziose, e qui forse in maniera maliziosa qualcuno potrebbe andare col pensiero a chi ha il portafogli più gonfio e chi potrebbe avere interesse a investire nella striscia di Gaza, vedi per esempio i paesi del Golfo. Perché dico paesi del Golfo? Perché fra l'altro in questi disegni, in questi scenari tratteggiati in questo lungo documento, vi sarebbero pensate addirittura cinture verdi super ecologiche e isole artificiali di quelle che si possono vedere, che ne so, a Doha o persino a Dubai. Da ciò il pensiero corre in maniera abbastanza logico, se volete, ai paesi del Golfo. Poi c'è una sezione, e questa suona a tutti gli effetti come un tentativo di smacco verso Israele, una sezione che si chiama Resilienza in tempo di guerra, suggerisce di costruire un collegamento sotterraneo tra tutte le città della striscia, e sembra sostanzialmente la volontà di andare a replicare quei tunnel che tanto faticosamente Israele è andato a cercare per poi stanare le milizie. Sarà molto improbabile, hanno detto a Sky News, che i donatori internazionali finanzino direttamente queste attività, soprattutto se guidate da Hamas. Questo è un funzionario che sarebbe già stato coinvolto nelle vari studi e contatti per la potenziale ricostruzione di Gaza. Qualcuno invoca un mandato delle Nazioni Unite per azzerare il terrorismo del tutto. Qualcun altro scrive: dopo gli eccidi nella striscia per Mohammed bin Salman è più difficile vendere ai sudditi un accordo in chiave antiraniana. Non sono così sicuro che, come dire, il cinismo politico, passatemi questo termine, delle monarchie del Golfo non riesca a vedere in questo una enorme possibilità, intanto omaggiando i piani di Abramo, che fanno gola a tantissimi, non soltanto a Israele naturalmente, ma anche a quei paesi del Golfo. E la chiave antiraniana, beh, è una leva formidabile, anche perché in questo preciso momento storico, attenzione, la Repubblica degli Ayatollah è nel momento di debolezza più evidente. Hezbollah decapitato, Hamas quasi, tutti i proxy indeboliti, quindi è evidente che l'Iran adesso sta perdendo grip. E per tornare a quel concetto, scusate se mi innamoro un po' di alcuni concetti, il concetto del vuoto: adesso l'Iran ha meno presa, c'è un vuoto, se non lo riempi tu in maniera un po' cinica, un po' smaliziata, lo farà qualcun altro. E allora secondo me la tentazione da parte delle monarchie del Golfo ci potrebbe essere. Detto ciò, torneremo a parlare di numeri, torneremo a parlare di elementi immateriali, perché un conto è ricostruire un territorio in guerra come il Libano, un conto è ricomporre quelle fratture, magari fra le varie fazioni, fra le varie correnti, anche religiose. Come si fa? C'è una ricetta? Intanto sentiamo la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La ricostruzione, che non è soltanto fisica in tanti luoghi, la striscia di Gaza, il Libano, la Siria, l'Ucraina, se vogliamo spostarci di settore, una ricostruzione che ha a che fare con una visione politica, una ricostruzione di un tessuto sociale martoriato, una ricostruzione che ha a che fare anche con l'aiuto, magari il supporto nel ristabilire i fondamentali dello Stato, una ricostruzione che ha a che fare anche con donatori internazionali, con grandi attori internazionali che magari hanno portafogli un po' più capiente di un altro. E allora, se un donatore internazionale, un attore internazionale dice: io ricostruisco quel territorio, quanto possiamo essere sicuri che l'agenda della ricostruzione sia spuria, non abbia un sottotesto, non voglia comunque in qualche modo portare avanti l'interesse di quell'attore internazionale. Parlo dei paesi del Golfo, per esempio, è uno dei tanti esempi che potremmo fare, ma la risposta evidentemente non ce l'abbiamo al momento. Siamo però sui numeri. Partendo dal Libano, la Banca Mondiale ha stimato che nel paese dei cedri il recente conflitto con Israele ha causato 8 miliardi di dollari di danni, circa 100.000 abitazioni distrutte. Paesi amici come Arabia Saudita, Emirati Arabi, che peraltro hanno un potenziale interesse anche nell'inserire il nuovo Libano e il porto di Beirut nell'India Middle East Europe Economic Corridor, dovranno sostenere parecchio il paese dei cedri per uscire finanziariamente dalla crisi, magari entro le prossime elezioni parlamentari. La Commissione Europea ha adottato il 1 agosto 2024 un pacchetto di assistenza finanziaria da 500 milioni di euro, sempre per il paese dei cedri. Come sentite, come spesso accade, c'è anche una sorta di corsa all'aiuto, proprio perché in alcuni casi tu aiuti, ma in qualche modo rendi amico e più vicino quel paese e imponi in qualche modo la tua agenda. Buongiorno e ben ritrovato a Lorenzo Trombetta, giornalista, analista, scrittore, collabora con Ansa e Limes, ha vissuto per 25 anni in Medio Oriente e ricordo il suo Negoziazione e Potere in Medio Oriente, edito da Mondadori. Lorenzo, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, tu ti occupi tantissimo sia di Siria che di Libano, due paesi che sono accomunati da una necessità, che è ricostruire, in alcuni casi costruire, non soltanto fisicamente, non soltanto togliere le macerie, ma ricostruire anche alcune fratture, alcune ferite che hanno a che fare con le famiglie, col tessuto sociale, con un tessuto politico, parlo del caso siriano, che non convince per esempio l'Unione Europea, che sta alla porta, dice potremmo allentare le sanzioni, ma vediamo come ve la cavate con rispetto dei diritti umani. In alcuni casi sono tutti aspetti immateriali. Però non si può prescindere da questi, altrimenti si avrebbe una miopia gigantesca, no? Nel far passare finanziamenti, fiumi di dollari, senza preoccuparsi di quello che accade. Partiamo dal caso libanese. La domanda può sembrare un po' naif, ma quanto profonde sono le ferite, adesso che la tregua regge, lo possiamo dire, sperando che sia una tregua definitiva, profonde le ferite della società libanese, dati quei danni materiali di cui davo conto, Lorenzo?
Ah sì, come hai riassunto benissimo tu all'inizio, tutto si lega, materiale, simbolico, comunitario e politico istituzionale. In Libano le ferite sono innanzitutto mai state affrontate e quindi curate, quelle della guerra civile libanese che si è conclusa formalmente nel 1990, ma 35 anni dopo quella fine formale, in realtà il Libano soffre ancora di una cantonizzazione territoriale ma anche comunitaria molto accesa, che si va via via approfondendo proprio sulla spinta dei conflitti armati, nel caso tra Hezbollah e Israele, con l'escalation di quest'autunno e con tutte le loro conseguenze anche sulla tenuta interna di una coesione sempre più formale e meno pratica. Quindi le ferite da un punto di vista numerico sono enormi, almeno nei danni compiuti da Israele, che vengono compiuti anche mentre parliamo in questo momento, perché Israele continua le violazioni e continua a occupare militarmente il sud del Libano. Ma quei danni non hanno a che fare soltanto con le comunità, in quel caso per lo più sciite del sud, della valle della Beqa e di Beirut sud, ma hanno una ripercussione enorme sul modo con cui le comunità stesse, anche quelle non colpite di fatto, perché non sono state prese di mira le loro zone, si relazionano con lo Stato. Uno Stato che sta provando, almeno nei suoi nuovi interpreti, a emergere come un attore forte. In realtà gli attori non statuali, Hezbollah, ma non soltanto, continuano ad avere comunque un peso significativo e a tirar giù in qualche modo dalla loro le varie comunità. Poi parliamo di individui, di persone come noi, come me, che tentano di stare in un contesto di pseudo cittadinanza dove pari diritti sono tutti uguali sulla carta, ma in realtà l'unico modo per sopravvivere per alcuni o per arricchirsi per altri è quello di stare dentro alla verticalità della cooptazione clientelare. Per cui se io sono sciita, membro di quel partito, posso ancora essere parte di un contesto di magari sviluppo o di avere accesso ai servizi. Se non mi affilo, se non mi rendo cliente o comunque non sposo quella narrativa, quella pratica, rimango fuori. Tutto questo ha a che fare sia con la ricostruzione del Libano post guerra civile, sia con la ricostruzione del Libano, di parte del Libano dopo l'escalation del di quest'autunno. Ricordiamo appunto i finanziamenti che sono alla finestra da parte dell'Arabia Saudita, dei paesi del Golfo, degli Stati Uniti. Tutti in qualche modo condizionano questo sulla necessità di acquisire però influenza politica, e questo ovviamente getta un'ombra pesante sul futuro del paese.
La voce di Lorenzo Trombetta, analista, giornalista, scrittore, ANSA e Limes, ricordo il suo Negoziazione e potere in Medio Oriente, edito da Mondadori. In effetti, in senso lato, stiamo parlando anche di negoziazione e anche di potere, con un sottotesto, lo ha ben ribadito Lorenzo Trombetta, attenzione alla presenza corposa, massiccia di attori non statali, e quindi con dinamiche che per noi occidentali sono un po' più difficili evidentemente da comprendere. Lorenzo, ti porto in Siria, perché un altro tragico esempio di come c'è bisogno di ricostruzione fisica naturalmente, perché un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nel febbraio del 2023 stimava in 11.4 miliardi di dollari almeno i danni subiti solo dalle 14 principali città siriane dallo scoppio della guerra civile del 2011, ma i danni complessivi calcolarli è estremamente difficile, lo stesso rapporto lo diceva. Nel frattempo registriamo che il 9 dicembre scorso i titoli delle principali aziende turche del settore edile hanno registrato un balzo in borsa tra l'8 e il 10%. Unendo i due puntini, non ci vuole tantissimo e sapendo quanto la Turchia abbia lavorato sulla creazione di quella zona tampone, sulla sua influenza e abbia dato una mano anche alle varie milizie, è evidente che c'è un interesse gigantesco. C'è il rischio di un'ottomanizzazione della Siria, Lorenzo, a mano economica, direbbe qualcuno.
Ma innanzitutto io contesto da tempo l'idea di vendere, diciamo, il neo-ottomanesimo sulla Turchia. La storia non torna indietro, sebbene non sia lineare e coerente, è una, diciamo, una scorciatoia giornalistica quella di parlare di neo-ottomanesimo, tanto più applicandolo alla Siria. Con una battuta provocatoria che forse alcuni storici possono capire, magari la Siria tornasse in un contesto ottomanizzato, se vogliamo essere nostalgici, rispetto ai danni che sono stati fatti proprio con la creazione dei mandati coloniali e degli stati-nazioni. Ma vado oltre la battuta, che in realtà meriterebbe un approfondimento. Comunque, siamo in un contesto di scontro, incontro tra influenze regionali. In qualche modo le potenze regionali e quelle internazionali adesso veramente si toccano fisicamente. L'Arabia Saudita, ne parlavamo prima sul Libano, ma che evidentemente per arrivare in Libano può passare adesso più facilmente per la Siria, oltre che per la Giordania, si incontra con i progetti turchi, al di là di essere ottomani o no, comunque di influenza sempre più spinta e decisa del presidente Erdogan, ma anche con lo stesso Israele e gli Stati Uniti. Israele, insieme alla Turchia e gli Stati Uniti, sono le tre potenze straniere che occupano militarmente, illegalmente, la Siria attualmente, tanto per parlare di sovranità non rispettata. Israele, tramite gli Stati Uniti, non lo può fare direttamente, ha anche delle mire espansionistiche di influenza e anche per le risorse idriche di tutta la regione, in Libano e in Siria. Ecco, queste tre potenze, sauditi, israeliani e turchi, che emergono nello scacchiere attualmente, si toccano proprio in Siria, e quindi è tutto la risultante, diciamo, di questi scontri, confronti negoziati appunto, e che non avverrà nel brevissimo termine, ci darà in qualche modo, influenzerà in maniera decisiva quello che accadrà a Damasco e quello che si deciderà a Damasco. Tra l'altro, la cronaca ieri sera, il leader di fatto Ahmad Shara Jolani ha annunciato una serie di passi istituzionali, costituzionali per la Siria del futuro. Ma tutto questo, ci si chiede quanto quel comunicato di 5 minuti letto da Shara in TV è frutto di una negoziazione proprio con le cancellerie, per esempio, saudite, turche e statunitensi, che sembrano oggi quelle più vicine al nuovo potere di Damasco. Ho delle domande più che delle risposte, ma dobbiamo appunto guardare, come dicevate voi, all'aspetto regionale, che non vuol dire geopolitica, togliere potere agli attori interni. Non stiamo dicendo che i siriani non hanno oggi la possibilità di decidere delle loro esistenze e vite, ma certamente devono fare i conti con le forti spinte che vengono dall'esterno. Anche l'Unione Europea continua a insistere con la Siria nel voler togliere le sanzioni in base al rispetto dei diritti umani. Eppure Giulio Regeni è stato ucciso e torturato da un Egitto che riceve tantissimi fondi dall'Occidente, e l'Arabia Saudita impicca ancora le persone e ricevono tantissimi fondi e fanno accordi anche con governi europei che conosciamo bene, anche di recente. Ecco, non mi sembra così europeo, civilizzato, continuare a chiedere in qualche modo lo spauracchio del rispetto dei diritti umani, condizionandolo come se fossimo dei padroni che concedono dal loro portafoglio dei pochi spiccioli per la ricostruzione di un paese. La stabilità e la sopravvivenza, il fiorire della Siria ci riguarda da vicino. 3 ore di volo da Milano,
sì.
Non soltanto migranti e terroristi, forse dovremmo smetterla di pensare in maniera appunto paternalistica e di cominciare a occuparci di quelli che sono i nostri fratelli del Mediterraneo.
Grazie mille, come sempre, a Lorenzo Trombetta, Ansa, Limes, Negoziazione Potere in Medio Oriente, il suo ultimo libro. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie.
Insomma, c'è da ricostruire, c'è da rimborcarsi le maniche, c'è da ricostruire dal punto di vista fisico, materiale, con una pioggia di denaro, c'è anche da pensare quale agenda politica viene portata, da chi ha il portafogli più gonfio, c'è anche da non sottovalutare anche l'autodeterminazione di quei popoli. Lo ha fatto molto bene Lorenzo Trombetta, invitandoci a cambiare le lenti dei nostri occhiali, a non peccare di orientalismo, direbbe Said. Il tutto è chiaro che i numeri parlano chiaro, è tutto molto legato anche all'economia. La situazione economica della Siria è disastrosa, secondo l'UNICEF e altre agenzie ONU. Il budget siriano nel 2023, appena prima del crollo del regime di Assad, ammontava a 6 miliardi di dollari, 256 dollari pro capite, sostanzialmente meno di un quarto rispetto a quello che si registrava nel 2011, quando scoppiò la guerra civile. Quindi un paese che era assolutamente molto più benestante, molto più florido, che poi è piombato in un'economia che potremmo senza tema di smentita definire in parte economia di guerra, in parte economia da narcostato, come anche ieri, se ci avete seguito nel reportage dal nord-est della Siria, Floriana Bulfon ci ricordava, peraltro con annessi e connessi al regime di Bashar al-Assad. Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cava chi è la guida. Vi porto in Iran, che è l'ultima tappa del nostro lungo viaggio, perché stiamo analizzando, se volete, un po' la mezzaluna sciita. Certo, il regime non è assolutamente crollato, ma c'è chi dice no.
Nessun luogo è lontano.
Le ricostruzioni si fanno quando ci sono dei crolli. Grande malanità, direte voi. Sì, avete ragione, ma i crolli possono essere fisici, ma possono essere più materiali, possono essere di regime, possono lasciare a volte polvere e macerie, altre volte possono lasciare sorrisi e gioia. È quello che pensa in cuor suo, è quello, è il sentimento che alberga nei cuori, naturalmente, dell'opposizione, della dissidenza iraniana. Morteza Peshwok, con Antonio Talia, nei giorni scorsi hanno, Morteza Peshwok, lo sapete, collega afghano che è un po' il nostro supporto in quella zona del Medio Oriente allargato, anche e soprattutto se si parla farsi. Morteza ha raggiunto Ali Rezei, chiamiamolo così, un cittadino iraniano, ha partecipato più volte alle proteste, almeno da un paio d'anni, ha 29 anni, purtroppo durante una manifestazione è stato ferito a un ginocchio e in realtà non è mai completamente guarito. Lui ci fa il punto sulle proteste scoppiate appunto nel paese degli Ayatollah, sentite.
Le proteste sono scoppiate a causa dell'oppressione e della tirannia che il regime esercita su di noi, per tutte le ingiustizie che esistono in Iran, per le leggi severissime, per l'obbligo di indossare l'hijab e più in generale per tutte le restrizioni applicate alle donne nella società iraniana. Molti dei miei amici e compagni di lotta sono stati arrestati e sono rimasti in prigione a lungo. Di parecchi non abbiamo più notizie. Sono riuscito a parlare con due di loro, una ragazza e un ragazzo. Entrambi sono stati rilasciati dalle prigioni iraniane dopo 8 mesi. E devo dire che non erano più le persone che conoscevo prima, perché avevano sofferto moltissimo, sia sul piano fisico che su quello psicologico. Mi hanno raccontato di celle di isolamento e di torture e hanno detto che non possono più partecipare alle proteste perché temono per le loro vite e per quelle dei loro familiari. In carcere sono stati minacciati di morte. Durante una manifestazione io sono stato ferito da un poliziotto che mi ha aggredito a colpi di bastone prima che riuscissi in qualche modo a fuggire insieme ai miei amici. Ho riportato danni a un occhio e non posso più vedere bene e sono stato colpito anche a un ginocchio senza mai riprendermi completamente dalle ferite. I medici si sono rifiutati di curare chi partecipava alle proteste oppure, in altri casi, chiedevano sottobanco forti somme di denaro per le cure. Ma voglio continuare a protestare, voglio far sentire la mia voce e voglio che il mondo intero sappia a che tipo di oppressione veniamo sottoposti.
Al microfono di Morteza Pajwok, collega afghano, la voce di uno dei manifestanti, dei tanti manifestanti iraniani che poche volte hanno voce, che hanno molto timore naturalmente a esporsi. Infatti l'abbiamo chiamato Ali Rezai, ma naturalmente è un nome fittizio e di fantasia. È giovane, è sotto i 30 anni e sta pagando anche con delle menomazioni fisiche questo suo desiderio di cambio di regime. Proprio di questo stiamo parlando in quest'ultima tappa di Nessun Luogo è Lontano. Abbiamo parlato di macerie, di territori martoriati da guerre o stravolgimenti o rivoluzioni. L'Iran potrebbe, naturalmente, potrebbe essere uno dei prossimi, anche perché dallo stesso giovane manifestante ci arriva la notizia che è vero che sono più sopite, sono un po' più silenziose, forse meno organizzate, ma ci sono ancora, sentite.
Al momento le manifestazioni di piazza sembrano in una fase di stasi, ma gli iraniani continuano a protestare su varie questioni in maniera meno organizzata di prima. Stiamo cercando di informare quanti più cittadini possibile attraverso internet su tutte le forme di oppressione che questo regime esercita su di noi e di radunare di nuovo gruppi di protesta nelle strade. Voglio sperare che stavolta saremo ancora più forti e che con il sostegno del popolo del nostro amato paese riusciremo finalmente a rovesciare il regime. Io non penso che nella situazione attuale il governo iraniano possa durare ancora a lungo. Da un lato le condizioni economiche sono troppo basse per quasi tutti, e dall'altro il governo è in guerra con Israele e non è più così potente. Gli iraniani hanno disperatamente bisogno di aiuto, ma il governo continua a inviare armi e aiuti finanziari all'estero. Ritengo che il regime sia sul punto di esalare i suoi ultimi respiri. Voglio sottolineare che se facessero davvero alcune riforme e alcuni cambiamenti della Costituzione, forse la gente rinuncerebbe a rovesciare il governo. Ci stanno provando, stanno tentando di cambiare alcune leggi per fermare l'odio e il disgusto che il popolo prova verso di loro, ma non è abbastanza.
La voce di Ali Rezai, il microfono di Morteza Pajwok, collega afghano. Siamo in Iran, lì dove l'opposizione auspica una caduta del regime, un regime altamente indebolito dalle operazioni militari di Israele su Iran, ma anche su tutti i proxy legati all'Iran. I vostri messaggi al 349-238-6666. Valeriano scrive: secondo me la ricostruzione in tutti quei paesi sarà molto più limitata di ciò che viene vagheggiato da molti. La si vedrà più che altro dove ci saranno grossi interessi allo sfruttamento delle materie prime o altre risorse particolari. Qualcun altro, Marco da Ferrara, Libia, Palestina, Siria, Iraq, Afghanistan, tutti i regimi demoliti. Per quanto tempo noi occidentali proseguiremo a demolire in nome della democrazia? Infine Matteo da Venezia: che Damasco e tutta la Siria debbano avere una guida e un controllo diverso da quello provvisorio attuale non vi è a parer mio alcun dubbio, scrive l'ascoltatore. Che possa essere la Turchia il dominio non lo credo, a meno che non si metta seriamente sotto il cappello NATO con concessioni da parte di Erdogan con l'Unione Europea, che ovviamente starà a guardare salvo operazioni di minimo cabotaggio. Molto lungo il messaggio di Matteo. Da quello che evinco è che attribuisce giustamente alla Turchia Erdogan un potente ascendente, una certa inerzia, per usare un eufemismo, da parte dell'Unione Europea, e un auspicio, che credo che sia anche della società civile siriana, che sia semplicemente una presidenza, un governo di transizione, si arrivi poi naturalmente alle elezioni. Cambi di regime, crolli di regime, macerie da recuperare e altre cose, apparati da ricostruire. Stiamo in Iran per la fine di questo nostro viaggio. Sempre Morteza ha raggiunto Taher Ahmadi, analista politico iraniano stesso. Qual è lo stato di salute del governo iraniano dopo il crollo del regime di Bashar al-Assad, le perdite subite da Hamas, le perdite subite da Hezbollah? Sentite.
Dar posso cosa vuole dunque?
Non c'è dubbio sul fatto che il regime iraniano sia stato colpito duramente dalla caduta della Siria e dagli attacchi sferrati contro Hezbollah. Tuttavia, questo non significa che il regime è in ginocchio. Il governo iraniano è ancora al potere e tutte le sue strutture militari e tutti gli apparati di sicurezza sono ancora attivi. Possiamo anche affermare che la portata internazionale dell'Iran è più vulnerabile che in passato a causa dei danni subiti da Hezbollah, da Hamas, dagli Houthi e dal crollo del regime siriano. Tutte queste forze, che prima giocavano un ruolo importante nella difesa degli interessi regionali dell'Iran, hanno subito danni gravi. La politica estera e la sicurezza dell'Iran sono sottoposte a pressioni senza precedenti. Ma anche su questo fronte, nonostante l'indebolimento del potere militare e politico dell'Iran in tutta la regione, Hezbollah e tutti gli altri proxy esistono ancora. Nonostante la morte di migliaia di miliziani, molti di loro sono ancora sul campo e se dovesse scoppiare una ribellione su larga scala o una guerra civile, teoricamente sarebbero capaci di trasferire uomini e mezzi a sostegno dei guardiani della rivoluzione. Il regime iraniano non ha bisogno del sostegno del 100% della popolazione, gli basta il 10% per sopravvivere. Penso che il regime possa resistere ancora per anni. Può attingere alle forze dei proxy, rafforzare le sue capacità militari e resistere alle minacce.
Questa è l'analisi del professor Taher Ahmadi. In buona sostanza, usando un termine desueto che non amiamo più tantissimo, sta parlando di resilienza del regime. In una puntata, in un fine tappa di Nessun Luogo Lontano, quest'oggi a chiudere la settimana in cui siamo partiti piuttosto dalle macerie e dal tentativo di ricostruzione, per poi andare a vedere un regime, una realtà, un territorio che con questa resilienza, soprattutto militare direi, ma fortemente ideologica, ancora resiste. Soltanto il tempo ci potrà dire cosa potrebbe accadere, tempo che oramai è scaduto, e quindi io mi taccio, non prima di avervi ricordato quello che ci muoverà anche la settimana prossima. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Innanzitutto ringraziare Vera Bernardi, mi era preso un coccolone perché pensavo a uno dei suoi indecenti conigli dal cilindro, bastone tra le ruote, invece non è così. Un grazie naturalmente a voi tutti per l'ascolto. Lascio alle orecchie più sopraffine capire di chi stiamo parlando. Domani ci sentiamo per il meglio di la mezz'oretta, mezzogiorno e mezzo, se no lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être